come fai ad abitare la storia con le sue contraddizioni? Come fai a stare serenamente nel mondo, segnato come sei dalla preoccupazione per la vita, talvolta dall'angoscia del vivere, dalle domande sull'esistenza, dalle perplessità con le quali si accompagna un certo modo di impostare e di proporre gli ideali e le scelte concrete del vivere insieme in società, con la violenza che c'è, con le scelte di non accoglienza, con tanti altri atteggiamenti? Come fai ad affrontare la vita dentro l'esperienza dell'assenza di Gesù? Il contesto nel quale si pongono le domande per i discepoli è ancora quello dell'ultima cena. E qui io ho posto alcune domande che sono un po' nostre e che per altri aspetti erano quelle dei discepoli. Il contesto nel quale si pongono, appunto, è quello dell'ultima cena, l'abbiamo sentito, con l'annuncio da parte di Gesù della sua partenza violenta, del suo essere tolto di mezzo. Ha appena detto che se ne sarebbe andato Gesù e ha appena detto anche del tradimento di Giuda. Quindi c'è il dramma di tutto questo nelle parole che Gesù sta offrendo ai suoi discepoli. C'è la consapevolezza di tutto questo, insieme con il dramma che stanno vivendo in questo momento di cena ultima, in cui appunto si danno proprio tutte le contraddizioni, perché la cena che Gesù sta vivendo è la cena dell'amicizia, è la cena dell'intimità, ma è anche appunto la cena del tradimento, è la cena nella quale si sentono le distanze tra i discepoli, la paura, la fuga. C'è tutto questo. E penso sarebbe interessante riuscire a percepirle in profondità queste cose, per leggere dentro le parole di Gesù, per intuire lo spessore di vita che sta accompagnando queste parole. Perché Gesù in realtà ha in mente e sta offrendo ai discepoli un atteggiamento di fiducia. Sta domandando ai discepoli di non avere paura a stare dentro il mondo, a stare dentro la storia, di non avere paura ad affrontare le contraddizioni. Sta cercando di rafforzare insieme la loro identità e la loro fiducia. Non per dire andate con violenza, non abbiate paura, voi siete i più forti. Non così. Ma sta domandando di accogliere in profondità il suo dono e di non avere paura. A lui non abbandona i suoi, anche se sta nell'assenza immediata. E allora mi pare che le due o tre cose che sottolinea nelle parole che abbiamo appena ascoltato, appunto, mi pare che siano particolarmente importanti, no? Prima di tutto consegna loro una parola da ascoltare, una parola da ascoltare in profondità, una parola dalla quale lasciarti non solo istruire, ma un po' anche accarezzare, accompagnare. C'è una parola da ascoltare in profondità, come parola, tra l'altro, dice Gesù, che non ti dice semplicemente qualcosa, ma che costruisce con te una relazione profonda, che costruisce con te una relazione di amore. Accogliere quella parola è gustare un amore, è essere disposti ad accogliere un amore più grande che ti viene incontro e che vuole invadere la tua vita. Ascoltare quella parola è sentirti in relazione con qualcun altro. E allora l'ascolto di cui parla Gesù è un ascolto profondo, un ascolto che ti invita ad aprire davvero il cuore, un ascolto che domanda di penetrare profondamente in te, un ascolto che conosce ed è l'altra realtà alla quale Gesù fa riferimento, un ascolto che conosce la presenza dello Spirito, che penetra profondamente dentro di te e ti prende per mano, non si sostituisce a te, ti lascia tutta la tua responsabilità di riprendere in mano tu la tua vita, e la comunità cristiana deve continuare a costruirsi dentro la storia. Ma appunto non sei solo, il suo Spirito lavora dentro se lo lasci fare. E tra l'altro, in maniera anche molto interessante, Gesù dice che lo Spirito, il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. È bellissimo. Ti sta dicendo che lo Spirito accompagna il tuo cammino e ti aiuta a ricordare, a reinterpretare, a comprendere in profondità ciò che Gesù ha detto. Insieme a guardare avanti, a porti dentro la storia in maniera sempre nuova. Sarebbe interessante da questo punto di vista rileggere la prima lettura, con alcune decisioni che i discepoli stanno prendendo. Appunto, non si tratta tanto di mettersi lì a ripetere e a ricordare astrattamente alcune cose, semplicemente, ma di costruire vita, lasciandoti istruire, raccogliendo le sfide dell'oggi, reinterpretandole alla luce di una parola che si fa sempre nuova. E allora comprendiamo che ciò che Gesù ti sta dicendo è di metterti in cammino, di guardare avanti, custodendo sempre una parola antica, custodendo sempre la sua parola, che rivela tutta la sua ricchezza proprio nell'andare avanti, perché la scopri nella sua profondità proprio incontrando anche situazioni nuove. Appunto, nella prima lettura le scelte che i discepoli fanno le fanno partendo da ciò che Gesù ha detto, ma le stanno facendo loro e si sentono sostenuti in questo, si sentono non soli. E sono le scelte che anche noi continuamente siamo chiamati a vivere. Giovanni XXIII, quando ha aperto il concilio, diceva così: quel che più di tutto interessa il concilio è che il sacro deposito della dottrina cristiana sia custodito e insegnato in forma più efficace. E poi dice, però noi non dobbiamo soltanto custodire questo prezioso tesoro come se ci preoccupassimo della sola antichità, ma alacri, senza timore, dobbiamo continuare nell'opera che la nostra epoca esige, proseguendo il cammino che la Chiesa ha percorso per quasi 20 secoli. E allora questo guardare avanti, no? Questo lasciarsi guidare dallo Spirito nella storia, come comunità e personalmente, con la forza di affrontare anche i problemi che si pongono. Quante volte capita di affrontare, di trovarsi di fronte ai problemi della vita e non sai da che parte sbattere la testa? Gesù ti sta dicendo, non avere paura, prova a guardare in faccia queste cose e sappi che non sei solo, c'è qualcuno che ti prende per mano. Poi certo, interrogati, domanda, informati, cerca di mettere in atto tutto ciò che ti permette di compiere delle scelte serie, ma sappi anche che non sei solo in questo e stai cercando di essere fedele a me, alla mia parola in questo. E poi ti sta dicendo, è l'ultima cosa, poi non voglio proseguire ulteriormente, impara a vivere nella pace. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Questa pace da accogliere e da abitare. Tutti sappiamo bene quanto abbiamo bisogno di pace, tanto più che qui non si tratta semplicemente della pace che è importantissima, semplicemente della pace che soffoca e che vince i dissidi, i contrasti, che vince la violenza. Ma qui ti sta parlando ancora di più di una pace profonda che ti abita e che sei chiamato ad accogliere profondamente. È la pace di chi sa che la propria vita trova lo spazio profondo, lo spazio autentico in qualcun altro. È la pace di chi sa che la propria vita si muove dentro la speranza, che c'è la possibilità di guardare al futuro con un po' di fiducia e che c'è la possibilità di leggere persino le esperienze più drammatiche, persino la morte, con lo sguardo sulla Pasqua e quindi con l'idea che la vita non termina semplicemente lì e che l'odio certo innerva di sé tante cose, la violenza c'è, ma più forte è l'amore. Ti sta dicendo questo, ti sta dicendo che ti sta offrendo la possibilità di lasciare che il cuore possa abitare gli ampi spazi di questa speranza e di questa fiducia. E forse vale la pena di abbandonarci, sì, un po', di fidarsi un po' e di affrontare la vita anche con uno sguardo fiducioso, anche se è difficile decidere tante volte, anche se non sempre guardando ciò che si muove a livello politico, sociale, economico, non è così facile leggere segni profondi di speranza e di rinnovamento. Però vale la pena di non smettere di guardare avanti e di evitare questa fiducia, questa pace profonda che ti viene offerta. Chiediamo al Signore di poter camminare dentro questa pace, dentro questa speranza, dentro l'ascolto della Sua parola, dentro la fiducia che lo Spirito non abbandona il nostro cammino, il cammino delle nostre comunità. Ci affidiamo alla forza di questo Spirito. Amen.